Antologia Cristiana presenta
La Porta Santa.
16 formelle di arte e di storia sacra.
A cura di Alessandra Petitta.
Cari amici, ben trovati. Siamo giunti nel cammino attraverso le formelle bronzee della Porta Santa a contemplare la decima, dal titolo Il dovere del perdono. Sulla porta è qui raffigurato proprio il momento in cui Gesù dà a Pietro questo grande insegnamento, all'apostolo che gli domanda: Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? Gesù risponde: Non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. E Septuagies Septies è il versetto inciso sulla decima formella che commenta questo passo del Vangelo di Matteo. Nel riquadro Pietro è raffigurato mentre guarda il Signore con smarrimento. Ha le braccia aperte e protese verso di lui in attesa delle sue parole. Gesù lo guarda negli occhi e gli indica con le mani il numero 7, numero che dovrà essere moltiplicato per 70 volte. Non si trattava di fare un'operazione aritmetica. Gesù voleva dire che il perdono non deve avere limiti. Si deve perdonare sempre e tutto, ogni volta che i nostri fratelli hanno bisogno di questo perdono. Ascoltiamo, in proposito, alcune riflessioni di Pascal Hyde, tratte da È possibile perdonare?
Tutta la vita del Cristo, sia nelle parole sia nei gesti, si svolge nel segno del perdono. Per noi uomini e per la nostra salvezza, proclamiamo ogni domenica nel Credo. La redenzione consiste nella riconciliazione, nel perdono di Dio che rinnova la sua alleanza con gli uomini. Gesù ha vissuto quello che ha detto. Egli, che ci ha amati fino all'estremo, secondo le parole che aprono la seconda parte del Vangelo di Giovanni, ha perdonato tutto e completamente. Spesso ha perdonato i peccati degli uomini come quelli del paralitico o della peccatrice in lacrime. I suoi numerosi peccati sono stati perdonati perché ella ha molto amato. Inoltre, non c'è perdono senza offesa. Durante tutta la sua vita pubblica, Gesù ha conosciuto l'offesa più grande. Egli, l'innocente perfetto, come amava chiamarlo Guillot, il figlio del Padre, la verità incarnata, venne trattato come un pazzo, un mentitore, un blasfemo, un indemoniato. Per questo, la vita stessa di Gesù è una parabola del perdono. Il capitolo 13 del Vangelo di Giovanni è per certi versi l'apice stesso dell'amore e del perdono di Cristo, soprattutto nell'atteggiamento di Cristo nei confronti di Giuda. Scopriamo quanto la gloria di Dio consista nell'amare. Gesù si è umiliato fino all'estremo per salvare l'apostolo Giuda. Gli ha lavato i piedi, gli ha dato il boccone di pane intinto. I motivi per cui Giuda chiude il proprio cuore non ci saranno mai chiari. Il peccato apre una voragine che nessuna spiegazione e interpretazione sociologica o psicologica potranno mai chiudere. L'unica risposta a quello che Giovanni Paolo II definisce il mistero dell'iniquità è un altro mistero, ancora più grande, più profondo, più antico. Quello della pietà, dell'amore di Gesù che dona la sua vita a colui che perde la propria. L'abisso dell'ingiustizia chiama l'abisso della misericordia.
Il dovere del perdono, che scaturisce dall'amore per il prossimo, è uno dei più grandi insegnamenti che il Signore ci ha lasciato. Per questo egli corregge il suo apostolo Pietro. Ad un calcolo quantitativo, Gesù contrappone un cambiamento completo di mentalità. Esso comporta il perdono illimitato a imitazione della misericordia infinita di Dio. E affinché il suo insegnamento fosse chiaro, Gesù raccontò la parabola del servo spietato. Eccola dal Vangelo di Matteo.
Un re decise di controllare i servi che avevano amministrato i suoi beni. Stava facendo i suoi conti quando gli portarono un servitore che doveva pagargli un'enorme somma di denaro. Ma costui non poteva pagare, e per questo il re ordinò di venderlo come schiavo e di vendere anche sua moglie, i suoi figli e ciò che possedeva per fargli pagare il debito. Allora il servitore si inginocchiò davanti al re e si mise a pregarlo. «Abbi pazienza con me e ti pagherò tutto». Il re ebbe pietà di lui, cancellò il suo debito e lo lasciò andare. Il servitore uscì e per la via incontrò un suo compagno che doveva pagargli una piccola somma di denaro. Lo prese per il collo e lo stringeva fino a soffocarlo mentre diceva «Paga quel che mi devi». L'altro cadde ai suoi piedi e si mise a supplicarlo. «Abbi pietà con me e ti pagherò». Ma costui non volle saperne. Anzi, lo fece mettere in prigione fino a quando non avesse pagato tutto il debito. Gli altri servitori videro queste cose e rimasero molto dispiaciuti. Andarono dal re e gli raccontarono tutto quello che era accaduto. Allora il re chiamò di nuovo quel servitore e gli disse «Servo crudele, io ti ho perdonato quel debito enorme perché tu mi hai supplicato. Dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te». Poi, pieno di collera, lo fece mettere in prigione fino a quando non avesse pagato tutto il debito. «Così il Padre mio che è in cielo farà con ciascuno di voi, se non perdonerete generosamente al vostro fratello».
L'insegnamento che ne deriva è trasparente. Non possiamo sperare di ricevere il perdono di Dio se non siamo capaci di perdonare il nostro prossimo. Perdonare è un dovere, lo si deve compiere senza restrizioni e senza stanchezza. Cipriano, uno dei maggiori padri della Chiesa Latina, racchiude il suo pensiero in una frase: perdonare per essere perdonati.
Dopo aver chiesto il sostegno materiale, domandiamo il perdono del male compiuto, affinché chi è da Dio nutrito viva in Dio e non si affanni solo per la vita presente e temporale, ma si prenda cura di quella eterna che si può raggiungere solo se ci verranno rimessi i peccati che il Signore chiama debiti. Dice infatti: «Io ti ho condonato tutto il debito, perché mi hai pregato». Quanto è necessario, provvidenziale e salutare, che ci sia richiamata alla mente la nostra condizione di peccatori. Siamo spinti a pregare per i nostri peccati e mentre chiediamo perdono a Dio, prendiamo coscienza di quello che siamo. E perché nessuno si compiaccia come se non avesse colpa e insuperbendo in questo modo perisca con più facilità e più gravemente, gli viene insegnato che pecca ogni giorno e gli si ordina di pregare quotidianamente per i suoi peccati. Anche Giovanni nella sua lettera ammonisce al riguardo dicendo: «Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Ma se avremo confessato i nostri peccati, il Signore, che è fedele e giusto, ce li perdonerà». Così scrivendo, Giovanni ha messo insieme due utili insegnamenti: il dovere di pregare per i nostri peccati e il dovere di invocare il perdono nel momento della preghiera. Ha proclamato il Signore fedele nel rimettere i peccati, in quanto tiene fede alla sua promessa, Lui che ci ha insegnato a pregare per i nostri debiti e per i nostri peccati, ha promesso la sua paterna misericordia e il perdono che ne consegue. Ha aggiunto poi, in modo chiaro, una legge, vincolandoci a un patto e a una promessa sicura. Possiamo chiedere che ci vengano rimessi i nostri debiti nella misura in cui anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, consapevoli che non possiamo ottenere ciò che chiediamo per i nostri peccati se non avremo agito allo stesso modo nei confronti dei nostri debitori. Per questo, in un altro luogo del Vangelo, il Signore dice: «Con la misura con la quale misurate, sarete misurati». Quel servo, che dopo aver ricevuto il condono di tutto il debito da parte del padrone, a sua volta non volle condonarlo a uno che era servo come lui, fu messo in prigione. Dal momento che non ha voluto essere indulgente nei confronti del servo che gli era debitore, ha perduto quel perdono che Dio gli aveva già concesso. Cristo ribadisce ancora più fermamente questa realtà nei suoi insegnamenti, quando con la forza che gli proviene dalla sua autorità dice: «Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati. Se però voi non avrete perdonato, neanche il Padre vostro che è nei cieli vi perdonerà i vostri peccati». Non potrai accampare alcuna scusa nel giorno del giudizio, quando verrai giudicato conformemente a come tu stesso avrai giudicato e ciò che avrai fatto lo patirai sulla tua pelle. Dio ci ha insegnato, infatti, a vivere in pace e in armonia, concordi nella sua casa, e vuole che perseveriamo nella grazia della rigenerazione, tali quali Egli ci ha fatti con la nostra seconda nascita. Diventati figli di Dio, vuole che rimaniamo nella pace di Dio, e coloro che hanno ricevuto un solo spirito vuole che abbiano un cuor solo e un'anima sola. Perciò Dio non accetta il sacrificio di colui che vive nella discordia. Gli ordina di allontanarsi dall'altare e di riconciliarsi prima con suo fratello, perché anche Dio possa essere pacificato da preghiere piene di pace. Il sacrificio più grande davanti a Dio è la nostra pace, l'armonia fra i fratelli, un popolo il cui ritrovarsi insieme alla sua origine nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Il perdono è il più grande gesto d'amore che un uomo possa compiere per riconciliarsi con il proprio fratello. Gesù ci ha dimostrato che si può perdonare anche il peccato più grande e ci ha lasciato una preghiera per ricordarci cosa dobbiamo fare per meritare di ricevere noi stessi il perdono di Dio. Il Padre nostro ci indica infatti con parole semplici ed essenziali che è necessario prima di tutto essere in pace con il prossimo per essere in pace con il Signore. Fra i tanti musicisti che si sono ispirati a questa preghiera, vi presentiamo oggi l'opera del compositore fiammingo Jacob Obrecht, vissuto nella seconda metà del 400. Scritto per coro a cappella e basato sulla melodia gregoriana, ascoltiamo il suo Pater Noster, nell'esecuzione del Niederrheinische Chorgemeinschaft, diretto da Hartmut Schmidt. E adesso lasciamoci accompagnare dalle grandi parole del Siracide, che 2 secoli prima di Cristo ammoniva.
Perdona l'offesa al tuo prossimo, e allora per la tua preghiera ti saranno rimessi i tuoi peccati. Se qualcuno conserva la collera verso un altro uomo, come oserà chiedere la guarigione al Signore?
Avete ascoltato l'11ª puntata de La Porta Santa, 16 formelle di arte e di storia sacra. Proseguiamo il nostro appuntamento con Nando Martellini e la storia dei Giubilei. Oggi ci racconta il 17° anno santo.
Benedetto XIII amava molto la liturgia e le cerimonie religiose. Salutò con gioia speciale la ricorrenza del giubileo del 1725 sotto il suo pontificato. Provvide con cura a tutti i preparativi e partecipò con zelo all'acquisto delle indulgenze con la visita alle basiliche stabilite. Il numero dei pellegrini aumentò con la bella stagione. Se all'inizio, fino alla Settimana Santa, era stato di 37.000, in aprile salì a 55.000. Si distinse per particolare pietà la vedova del Granduca di Toscana, Violante e Beatrice di Baviera. Al suo seguito si trovò il noto improvvisatore Bernardino Perpetti di Siena, membro dell'Arcadia, che su proposta del Papa fu coronato poeta in Campidoglio, primo caso del genere dopo Petrarca. Nell'anno giubilare Roma ebbe una delle più belle costruzioni decorative con la scalinata di Piazza di Spagna. Nel corso dell'anno santo, Benedetto XIII indisse un concilio provinciale. Chiese ai vescovi di dare un esempio di disciplina ai fedeli. Tutti i parroci ebbero l'obbligo di predicare, di curare l'istruzione dei fanciulli in città e nelle campagne. Ordinò ai vescovi inoltre di risiedere nella diocesi, di seguire la qualità e le capacità degli ordinandi sacerdoti e in generale sul genere di vita di tutto il clero. Pochi papi hanno fatto tanto per il culto dei santi. Proclamò degni dell'onore degli altari i già beati Toribio Mongrobegio, arcivescovo di Lima, Giacomo della Marca, Agnese di Montepulciano, il francescano spagnolo Francesco Solano, il servita Pellegrino Laziosi, il carmelitano Giovanni della Croce, e proprio il 31 dicembre del suo anno giubilare i gesuiti Luigi Gonzaga e Stanislao Kostka. Approvò infine l'ordine dei passionisti. Personalmente il Papa ebbe speciale devozione nei confronti di San Carlo Borromeo e San Filippo Neri.
Cari amici, anche oggi siamo giunti al termine di questo appuntamento, nel corso del quale avete ascoltato l'11ª puntata de La Porta Santa, 16 formelle di arte e di storia sacra. Dal testo base del cardinale Virgilio Noè, La Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano, edito con la collaborazione di ATS Italia Editrice e Libreria Editrice Vaticana, con le voci di Emilio Cappuccio, Paolo Lombardi, Erasmo Lopresto, Massimiliano Plinio. Consulenza musicale Marco Di Battista. Realizzazione tecnica Alberto Giovannetti. Allestimento e regia Gian Berardino Carlucci. Ringrazio infine tutti voi per l'ascolto, da Alessandra Petitta un saluto e l'augurio di una buona giornata in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.